Allora, prima di tutto, il piano della giornata di domani. Questo file poi lo troverete nella vostra chat. Allora, io vi dico il lavoro che dovete fare, poi il modo. E dove mettere questa cosa? Dovete pensare la programmazione concreta, dovete pensarla voi. Io vi dico il lavoro che dovete fare per il piano personale della giornata. Dunque, ricordare di fare ogni giorno i 3 esercizi spiegati ieri: l'appuntamento serale con Gesù, il riorientamento e la verifica dell'orazione. E c'è il video su questo e potete ascoltarlo, no? Riascoltarlo se avete dei problemi. Quindi questi sono 3 esercizi che dovete sempre fare. Il lavoro di domani è meditare o contemplare, e vi spiego dopo in che senso, perché se non avete mai fatto orazione, allora ecco, bisogna che farete la meditazione. Se invece voi già nella vostra preghiera già contemplate, cioè date uno sguardo con il cuore, allora pregate come già sapete pregare. Però l'oggetto della vostra preghiera sarà 19 Luca 1:10, Zaccheo. Un tempo di preghiera massimo di un'ora, minimo di mezz'ora. Poi la verifica dell'orazione, non subito dopo l'orazione. E poi una ripetizione massimo di un'ora, minimo di mezz'ora. Questo è il lavoro di domani. E poi ricordo le letture libere. Per le altre letture dovete chiedere alla vostra guida se sono idonee al momento che stiamo vivendo, per non distrarvi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, specialmente dal numero 2500. Vite di Santi e l'imitazione di Cristo. Questa è la giornata di domani. C'è qualche domanda riguardo a questa giornata? Ah, devo darvi la possibilità di parlare un attimo, perché ve l'ho levata. Allora, schiacciando potete parlare.
Allora, la verifica non va fatta mai subito dopo la preghiera? Ok.
No, e perché? Perché se la fate subito dopo, entra in voi un meccanismo scolastico. Vi ho fatto il compito. Allora, che cosa ho fatto? Ho pensato, diventate protagonisti voi di quel momento. Invece deve essere un esercizio nello spirito, un esercizio spirituale. Allora, dopo che avete magari preso un caffè o fatto una passeggiata, vi fermate con il Signore e chiedete al Signore che cosa è bene che io mi ricordi, che cosa Lui ha voluto dirmi. E quindi il mio sforzo non deve essere nel ricordare quello che è successo, ma nello stare attento a Lui. E lui com'è che mi parla? Lui mi parla attraverso i miei pensieri, le mie immaginazioni, i miei sentimenti. Quindi nel silenzio io potrò cogliere la risposta del Signore. E poi anche chiedere al Signore che mi faccia luce se ho messo degli ostacoli, delle riserve, se sono scappato da quella parola che mi dava fastidio. Mi sono spiegato? Sì?
Sì, grazie. E poi ti volevo chiedere quanto dura una verifica, perché la ripetizione e la preghiera
Sì,
durano da mezz'ora.
la verifica può durare 5 minuti anche, 10,
Ah, ok.
massimo un quarto d'ora. Massimo un quarto d'ora.
Ok, grazie.
Altre domande?
Padre Armando, una domanda. Come faccio a capire i sentimenti che provengono da Dio e quelli invece che non sono miei o comunque non vengono da Dio, o i pensieri o le immaginazioni?
Tutti i pensieri che mi portano ad arrendermi all'amore crocifisso vengono da Dio. I sentimenti che mi portano e mi spingono a morire con Cristo, a rinunciare a me stesso, a umiliarmi per Lui, mi vengono da Lui. Quelli invece che mi frenano in questo non mi vengono da Lui. E quindi quello che io devo vedere non da dove viene, ma dove mi sta portando? Mi sta portando a morire d'amore con Cristo, allora li accolgo. Mi sta portando a essere più umile, più generoso, più casto, più ubbidiente. Se sono moglie, mi sta portando a essere più moglie di mio marito. Se sono marito, mi sta portando a essere più marito di mia moglie. Se sono religioso, mi sta portando a essere più religioso. Se sono prete, mi sta portando a essere più prete. L'accolgo. E quindi il criterio è sempre l'amore crocifisso. E lì non ti puoi sbagliare, se sei sincera nel cuore. Mi sono
D'accordo,
spiegato?
grazie. Sì, grazie.
Altre domande?
Volevo chiedere l'incidenza del linguaggio di Sant'Ignazio per quanto riguarda le tre potenze, tre facoltà dell'anima, cioè intelletto, memoria e volontà, e come questi possono essere canali di comunicazione spirituale, cioè l'intelletto, lo spirito ispira i miei pensieri, la memoria, ricordi, la volontà, desideri, e poi anche c'è il parlare delle emozioni o sentimenti. E poi c'è un quinto canale di comunicazione che è l'immaginazione. E come per esempio i carmelitani usavano poco e scoraggiavano l'uso dell'immaginazione come canale di comunicazione spirituale, cioè mi rendo conto che il Signore vuole parlare con me e sento che Lui mi sta parlando con questi canali di comunicazione. E so, a volte Sant'Ignazio ci chiede di fare l'applicazione anche dell'intelletto, delle memorie, della volontà negli esercizi, e non so se nella verifica si riesce a tener conto di queste esperienze spirituali in questi tipi di canali di comunicazione. Penso che è tutto qua. Grazie.
Sì, tu hai fatto un'analisi teologica. Dobbiamo ancora parlare dell'applicazione delle tre potenze. È la materia che dobbiamo, volevo in un certo senso accennare questa sera, no? Per una metodologia pratica, concreta di orazione. Che Ignazio chiama applicazione delle tre potenze, intelletto, volontà, intelletto, memoria e volontà, e che sono poi attraverso quelle facoltà dove lui stesso ci parla, attirandoci verso quel modo di amare che è suo, perché lui ha detto amate come io ho amato voi. Quindi il discernimento sarà poi alla fine di un cammino pedagogico di crescita e di maturazione nell'amore, alla fine in cui entra la conoscenza, entra lo studio, ma poi alla fine il discernimento è a fiuto capire dove amo come Cristo e capire dove non amo come Cristo. E questo poi avviene con una spontaneità spirituale, con il dono con i doni dello Spirito Santo. Qualche altra osservazione? Il piano di domani è chiaro? Il lavoro che dovete fare è chiaro?
Si fa domani mattina dopo che ci vediamo alle 8 questa cosa qua, giusto?
Lo puoi fare anche stanotte, io non... avete questo lavoro da fare, questo dovete vederlo voi. Okay. Come, quando farlo avete 24 ore. Quindi questa nella programmazione dovete vederlo voi. E quando avrete il colloquio con la guida dovete dire io ho fatto questo piano di preghiera, questo piano di esercizi personali. Altro?
Ma ce lo ridice domani.
Come?
Ce lo ridice domani mattina alle 8 o no?
Non si capisce.
Domani mattina alle 8. Ce lo ripete domani mattina alle 8?
Sì, ma comunque l'avete, lo potete scaricare già finita la riunione, ve lo metto. Quindi comunque domani mattina certo. Certo che lo ripeto sinteticamente. Va bene? Altro?
Padre, posso intervenire io?
Prego.
Io è la prima volta in assoluto che faccio questi esercizi e sto cominciando ad avere un po' di confusione di tutto quello che lei ci ha proposto di fare, esercizi, meditazione, riorientamento e quant'altro, più l'esercizio di stasera. E ho l'impressione come di non riuscire poi a mettere tutto insieme.
No, ho capito. Ma io come esercizi, ve l'ho detto ieri, vi ho dati tre, che sono praticamente la stessa cosa in tre modalità, che sono il riorientamento, che è guardare Gesù un attimo, l'esame e l'appuntamento serale con Gesù, che è mettermi 5 minuti davanti a lui con quelle due domande, e la verifica della preghiera, che si fa sempre con lo stesso stile. Quindi in realtà non ti ho dato tre esercizi, ma ti ho dato un esercizio da vivere in tre modalità. E questo assolutamente non è confusionario, non è confusionario questo.
Che no, poi... ma per me è confusionario, aspetta, per carità.
No, io sto cercando di spiegarti. No, questo non è confusionario. La confusione la puoi trovare nell'insieme delle cose che io vi dico, delle conferenze spirituali, perché vi ho dato molto materiale e lì, ecco, è possibile che uno trovi un po' di confusione. Ma questo non incide sul cammino, perché quello che tu devi fare come esercizi è quelle tre cose lì. Non so se mi spiego. Per quanto riguarda la meditazione, io neanche ve l'ho spiegata, neanche adesso devo farlo. Come entrare in quell'esercizio. Quindi avete da fare tre cose che sono la stessa cosa in tre modalità diverse. E sarebbe metterti davanti a Gesù e chiedere a lui e aspettare la risposta. Sono spiegato? Quindi il problema è soprattutto che quando uno fa una cosa nuova, è uno stile nuovo, entra un po' anche in pallone, no? Anche perché non si aspettava tante cose. Ma se tu con calma lasci passare un giorno, dopo un giorno ti sei abituata. Capito?
Ok.
Tranquilla.
Grazie.
Altre? Allora, c'è una preghiera che passiamo alla conferenza. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Dio, Madre nostra, prega per noi. Santi tutti gli angeli del Signore, pregate per noi. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, innanzitutto volevo dire che per potervi presentare quei tre esercizi che sono il fondamento e l'eredità degli esercizi della prima settimana, andando a casa vi porterete come bagaglio, come eredità, come frutto, questi tre esercizi: la verifica dell'appuntamento serale, il riorientamento e la verifica della preghiera. Per poterveli presentare ho dovuto parlarvi del nostro inserimento in Cristo e non ci ritorno più. Chi non avesse ascoltato la conferenza dell'inserimento in Cristo, che è stata la prima conferenza che ho fatto, se non sbaglio, la deve riascoltare, perché sennò non può entrare in quegli esercizi. Quegli esercizi presuppongono che la persona è consapevole che nel battesimo non è più lei a vivere, ma è in Cristo e Cristo vuole vivere in lei. E allora lei deve diminuire e Cristo deve emergere. E quindi deve lasciare sempre più spazio a Lui. E che da quel momento del battesimo la mia vita non è più di una monade, ma siamo in due. Siamo io e Lui. La mia vita si sviluppa in questo spazio tra me e Gesù. Per cui Gesù deve diventare sempre più presente, dialogante, conversante con me. O meglio, io con Lui. Perché Lui mi parla, Lui è la parola. Quindi questo è per chiarire, no? Adesso, sono diversi che mi hanno fatto una domanda e mi ha messo in crisi questa domanda. Perché più di uno mi chiede di chiarire il concetto di cui ho parlato alla messa di aspersione di Cristo, l'aspersione del sangue di Cristo. Dato che la tematica è profonda, è bella, è alta, ma prende del tempo. La mia crisi era questa. Glielo spiego o non glielo spiego? Glielo spiego o non glielo spiego? Poi ho pensato, oggi è Santa Caterina da Siena, e allora dico, mi sa che gli devo spiegare la tematica del sangue, perché è quanto mai fondamentale. E poi, casomai, domani mattina vi faccio una presentazione più lunga. Perché io volevo domani mattina farvi una cosa breve. Volevo, desideravo, ma si vede che il Signore non vuole. Voi dovete sapere che non è nel mio stile, almeno negli esercizi stabili, io sono molto più breve. Però in questi online è uscito fuori una fiumana nel corso precedente e sembra che non mi sto correggendo neanche in questo. E allora precisiamo questo concetto perché è molto importante, molto bello e anche molto ricco di vita spirituale, cioè mi aiuta nella vita spirituale. L'aspersione al sangue di Cristo. Vedete, io ero innamorato quando ero chierico. Ho visto per la prima volta un Venerdì Santo, una celebrazione della Passione con l'adorazione della Santa Croce, e sono rimasto strabiliato, colpito dai segni di questa liturgia, dove emerge l'altare. L'altare emerge con una forza incredibile. Perché in quel giorno il sacerdote si prostra davanti all'altare, no? E ho cominciato a chiedermi che significato ha l'altare e perché si deve prostrare davanti all'altare quel giorno, perché bisogna fare l'inchino profondo. E la risposta che mi si dava sempre era sto registrando, sì? Sì. La risposta era perché l'altare è simbolo di Gesù. E allora io chiedevo, spiegatemi perché è simbolo di Gesù. E la risposta che ho avuto è stata unica e non mi convinceva. Perché dice, perché Cristo è la pietra, l'altare è di pietra, ma io celebro quasi tutti i giorni su un altare di legno. Quindi non mi convinceva. Ed era diventata una specie di ossessione. Cercavo nei libri, chiedevo ai professori, venne pure un vescovo canadese, gli chiamavo, tutti si fermavano perché Cristo è la pietra e l'altare di pietra. Alla fine si perse perché non ho trovato risposta, quindi non ci pensavo più manco, cioè rimaneva lì così. Finché non sono andato a fare un corso per catechisti, ero seminarista e avevo un gruppo di catechismo al vicariato, e ci parla di liturgia una suorina, che tu non gli davi nessuna, una cosettina così piccolina. E appena ha cominciato a parlare, a spiegare, io stavo lì come così, perché aveva, lei mi ha fatto capire che perché l'altare è simbolo di Cristo. Ed ero lì così, talmente, infatti la vidi un'altra volta all'ufficio catechistico e volle sapere perché io quel giorno ero, ma perché ero, era la luce che mi aveva illuminato, l'altare perché? Perché l'altare è simbolo di Cristo? E perché lei ci ha spiegato la messa e ha fatto il parallelo tra la vecchia alleanza e la nuova. La vecchia dove si è realizzata? Sul Monte Sinai. La nuova dove si è realizzata? Sul Monte Calvario. La vecchia quale mediatore aveva? Mosè. La nuova quale mediatore aveva? Gesù Cristo. La vecchia, quali erano i contraenti? Il popolo ebreo e Dio. E la nuova alleanza? Quali sono i contraenti? I contraenti è il Padre, ma Gesù ha detto chi vede me ha visto il Padre, è l'umanità che accoglierà il Cristo, e lui è vero uomo, e quindi lui riassume i due contraenti in se stesso. Per questo Paolo dirà, ha fatto tutto lui, ha riconciliato in se stesso, perché lì era presente il popolo, lì era lui, quindi Gesù. Poi Dio dove appare al Sinai come contraente? Chi è che rappresenta nel rito della nuova alleanza fatta ai piedi del monte? Esodo 24. Chi è che rappresenta Dio? L'altare. L'altare rappresenta la presenza di Dio, il luogo dove Dio accoglie le offerte, dove si immolano gli animali, eccetera. E quindi Dio è rappresentato visibilmente dall'altare e la parte contraente era il popolo presente. Qual era l'impegno del Vecchio Testamento? L'impegno del Vecchio Testamento che si prendeva il popolo era questi comandi noi li osserveremo. Mosè li leggeva e loro dicevano questi comandi noi li osserveremo. No? E qual era l'impegno di Dio? L'impegno di Dio era condurli alla terra promessa. E nel Nuovo Testamento qual è l'impegno che si assume il popolo? Qual è l'impegno che ci assumiamo noi, il nuovo popolo di Dio? Amatevi come io ho amato, cioè amare come Gesù. La nostra nuova legge non è 10, non è un impegno scritto su tavole, ma è vivere in una persona. Cioè, realizzare un'unione con Cristo e amare come Lui. Questo è il nostro impegno. E che cosa si impegna Dio? A essere mio padre. È il padre. E io sono il figlio in Cristo. E il rito come si svolse, che sancì la vecchia alleanza, Mosè fece una serie numerosa di immolazioni di animali, prese il sangue nei canestri e asperse il popolo con il sangue e poi asperse l'altare. E quindi stava a indicare che tra il popolo e l'altare che voleva indicare Dio c'era lo stesso sangue, che voleva dire per l'uomo biblico c'era la stessa vita, scorre la stessa vita. Come ad esempio in certi popoli si fa il patto di sangue, no? si scorre lo stesso, si fa una ferita da una parte e una dall'altra, sta a significare che c'è amicizia. E lì voleva dire quindi che tra il popolo e Dio c'era l'amicizia, fondata su un impegno concreto, vivere i 10 comandamenti e accompagnarli alla terra promessa da parte di Dio. Adesso nella nuova alleanza il sangue non è più di animali, il sangue è del figlio di Dio, sangue preziosissimo, con il quale lui bagna l'altare, cioè, voglio dire, l'altare del Vecchio Testamento rappresentava Dio, ma adesso il Padre da chi è rappresentato? È il Figlio. Chi vede me ha visto il Padre. Quindi il corpo di Cristo, il corpo fisico di Cristo, è l'altare del Nuovo Testamento. Non so se io riesco a farvelo capire. Il corpo fisico di Cristo è l'altare dove viene a essere riconciliato il Padre con noi. E il sangue viene a bagnare il suo corpo interamente dissanguato d'amore. Significa che tutto il suo corpo bagnato, poiché lui è figlio di Maria, in quel sangue che ha bagnato lui è bagnato tutto il popolo che lo riceverà nel battesimo. Dov'è che nel Vecchio Testamento i futuri ebrei che non erano presenti entravano nell'alleanza? Con la circoncisione. La circoncisione era il rito di appartenenza al popolo di Dio. Per noi, qual è il rito di appartenenza alla nuova alleanza? Il battesimo. E allora, poiché il battesimo ha asperso di sangue il corpo di Cristo, il battesimo viene chiamato anche dai padri aspersione del sangue di Cristo. Ma non è solo non solo i padri, anche San Pietro nella prima lettera San Pietro parla di secondo la prescienza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue, grazia e pace a voi in abbondanza. Per questo il battesimo è uno dei nomi del battesimo, è aspersione del sangue di Cristo. E per questo ancora il sangue, questo pochi lo sanno, pochi non lo sanno, pochi ne parlano, perché ad esempio tra i vari simboli dello Spirito Santo abbiamo la nube, il dito, abbiamo la colomba, il sigillo, il fuoco, no? Ma uno dei simboli più pregnanti dello Spirito Santo è il sangue. Il sangue effuso da Cristo sulla croce è simbolo dello Spirito Santo. Perché? Perché lo Spirito Santo ha, diciamo, due azioni che sono proprio sue. Quella di realizzare la persona, cioè lo Spirito personalizza, e lo Spirito unisce in comunione le persone. E quindi quel sangue sparso sull'altare e sull'altare del corpo di Cristo e su di noi, e ci unisce in Cristo, ci rende figli, è simbolo di questa azione dello Spirito che è amore, e attraverso l'amore donato del Figlio ci unisce a Lui per essere una cosa sola. E per questo, ecco, l'altare è simbolo di Cristo, è segno di Cristo morto, Cristo immolato. È per questo che il sacerdote lo bacia. È per questo che anche, vedete, a me, non diciamo non è lì, perché c'è una frase che quando tornano da certi ritiri cominciano a dire questo è liturgico, questo non è liturgico, questo... Lasciamo perdere liturgico o non liturgico. Bisogna che quando mettono i fiori, le nostre brave suore o fiorai, tengono in considerazione di questa teologia e non facciano del presbiterio un giardino infiorato, che è fine a se stesso. Ma bisogna che l'altare risalti nella sua nudità, nella sua forza, perché è il corpo morto di Cristo. no? E allora anche con i fiori bisogna stare attenti a non, privare della potenza simbolica di segno dell'altare per creare invece una certa bellezza estetica che però non è significativa del mistero che si celebra. E questo a me è una cosa che mi fa molto, perché io ho una visita irascibile un po' troppo violenta, perché dovete sapere che con questa spinta di protestantizzazione in atto da diversi decenni, si sta evitando di chiamare altare, la si chiama mensa, perché l'altare è anche una mensa, ma non sarebbe mensa se non fosse altare, non so se rendo l'idea, non sarebbe mensa se non fosse altare. E allora il nome suo, con cui mi piace chiamarlo, è altare. Invece oggi si fa di tutto per non chiamare l'altare altare, lo si chiama mensa, e il prete non lo si chiama più sacerdote, ma presbitero o altre cose. Perché sacerdote richiama il culto, il sacrificio, e presbitero può richiamare semplicemente il pastore, l'anziano. Invece il proprio del prete che è sacerdote, no? E però queste sono tutte sottigliezze che a me danno molto fastidio. Però è attraverso il cambiamento delle concetti, delle parole, che poi si cambia anche tutto il resto. Qui sarebbe un discorso particolare di come sono importanti i concetti. I concetti sono importanti, non sono banalizzati. E c'è stata tutta un'opera culturale per distruggere i concetti nostri, in modo che i nostri concetti non abbiano più il contenuto che avevamo noi. E allora quando tu parli la gente non capisce, perché tu parli a un certo livello e quei concetti sono stati svuotati del livello spirituale e vengono recepiti in livello materiale. Un esempio solo e chiudo, esempio adorazione. Adorazione è il termine più ricco, più pregnante di fede che abbiamo, ma adesso noi lo usiamo per dire adoro la mia cagnetta. Non so se mi spiego a che. Ora, se mi levano il termine adorare, che esprime l'atto più profondo di incontrarmi con Dio, dove mi prostro, mi metto in ginocchio, quale termine userò? Come farò a spiegare a un bambino cosa vuol dire adorazione? Non ne ho altri termini, perché se loro lo usano per la cagnetta, capite? Allora i termini sono importanti, perché racchiudono un contenuto di fede. Qui mi fermo, se ci sono domande su questo argomento potete farle. Non ci sono? Non c'è nessuna domanda. Allora sono stato chiaro. Quelli a cui ho fatto... quelli che ho fatto la domanda, quelli che mi hanno fatto la domanda, spero che mi sono spiegato.
Padre, io sono sincera, è bella importante tutto quello che ha detto. Bisogna andarselo a riascoltare, non è di facile così comprensione immediata, come dire, bisogna un po' risentire, rimasticare il tutto.
Rischiaccia il bottone tu. Danila?
Mi sente?
Sì.
No, sono Enrica.
Enrica, sì.
E dico, è molto profondo tutto quello che ha detto, c'è necessità secondo me di rimasticarlo più di qualche volta, perché non è di comprensione immediata, non perché lei non sia stato chiaro, soltanto che i concetti dentro che ci sono tanti e quindi vanno un po' meditati, vanno un po' ripensati, è tanta roba quella che ha detto e quindi belli ignoranti, come si dice in gergo romanesco.
Va bene. Altri? Allora, cerco di dirvi adesso due parole sull'orazione, sulla meditazione in particolare, o applicazione delle tre potenze, come la chiama Sant'Ignazio. Tenendo presente questo, che la Sacra Scrittura rappresenta un parametro di confronto nella mia vita oggettivo, cioè io lì vedo come ha agito Dio e come agisce Dio. E quel parametro mi serve poi per confrontare la mia vita alla luce dell'azione di Dio. E quindi c'è la storia, diciamo, oggettiva che rappresenta la Sacra Scrittura, che mi presenta quindi un parametro oggettivo, e poi c'è la mia storia soggettiva, in cui io devo confrontarmi con questa parola di Dio. Cioè, pregando, mi confronto con quella parola di Dio. Cioè, la mia vita rimbalza inevitabilmente nella parola di Dio. No? Allora, vi do innanzitutto una premessa importante, che la parola di Dio non è una parola statica, nel senso, qui c'è la parola di Dio, è ferma qui. La parola di Dio è parola parlata, cioè è Dio che mi parla attraverso questo. Quindi quello che è più importante quando io prendo in mano il Vangelo, quando io prendo in mano la Bibbia, quello che è più importante è tenere presente il volto che mi dice questo. Perché se io mi focalizzo nella lettera, in quello che c'è scritto, senza tener presente che è una parola parlata, è una parola detta, è una parola ispirata da qualcuno con la Q maiuscola perché mi raggiungesse, allora, ecco, io posso finire semplicemente per studiare la parola senza entrare in relazione viva e amorosa con lui. Quindi questa è una premessa necessaria, importante, per cui devo tenere sempre presente il volto che mi parla. E quindi che cos'è più importante quando io medito? La cosa più importante quando io medito è tenere presente il volto di Dio che mi parla. La presenza di Dio, quella è la cosa più importante. Chiaro? Il resto può anche venire a mancare. Può venire a mancare la riflessione, può venire a mancare le idee, può venire tutto, ma se tu hai tenuto presente la presenza, hai fatto un'ottima preghiera. Primo. Secondo, il libro dei Vangeli va preso con due mani che sono quelle della fede semplice, e se non avete la fede semplice, non leggetevi un romanzo, lasciate perdere, perché la Bibbia si legge nella fede. E l'altra mano deve essere l'amore appassionato. Se voi vi accostate alla Sacra Scrittura, al Vangelo, prendendola in mano con la fede semplice e l'amore appassionato, già siete in relazione viva e personale con Lui. E la motivazione per cui vi accostate alla Sacra Scrittura è quella, la motivazione principale, essendo orazione mentale, essendo relazione viva e personale con Lui, è quella di stare con Lui, di vivere una relazione con Lui. E quindi la cosa principale è tenere questa relazione viva d'amore con Lui. Allora, vi do alcuni suggerimenti per tenere vivo questo. Vi do alcuni suggerimenti. Nella prima parte della preghiera, nel raccoglimento cosa abbiamo fatto? Abbiamo accolto noi, abbiamo disposto il nostro cuore nell'apertura allo Spirito, nel raccoglimento, nella fede, speranza e carità, nell'unione d'amore con Cristo e con la Chiesa, mi apro alla parola, ma alla parola viva che è Cristo, che mi parla attraverso la parola scritta. State seguendo? Quindi mi ripeto, nel raccoglimento cosa ho fatto? Ho disposto il mio cuore nella fede, speranza e carità, nell'unione d'amore con il Cristo e con la Chiesa, per aprirmi allo Spirito, perché mi renda capace di accogliere la parola, ma la parola viva che mi parlerà attraverso la parola scritta, perché nella meditazione o nella contemplazione io mi incontro con Lui attraverso il Vangelo. Mi state seguendo i vari passaggi? Oh, spero, intervenite se non mi state seguendo. Allora, è importante quindi, come ci siamo raccolti, che questo secondo momento accogliamo la parola, che sia un momento, che sia un passaggio significativo, che sia un passaggio segnato da qualche gesto, da qualche mia piccola liturgia, con cui io accolgo il Signore che viene a me attraverso la sua parola. E la liturgia, la Chiesa nella liturgia, è la grande maestra dell'orazione. E cosa troviamo nella liturgia? Che il Signore e che il diacono innalza il Vangelo, che il diacono incensa il Vangelo, che il diacono bacia il Vangelo. Sono tutti gesti personali a Gesù attraverso il sacramento del libro, il segno del libro. Ma si incensa il libro per dire incenso chi mi parla con questo libro. Bacio il libro per dire bacio colui che mi parla attraverso quel libro. Lo innalzo, vuol dire voglio innalzare lui, il suo messaggio, no? E allora è importante che diamo spazio, prima di prendere in mano il Vangelo, che diamo spazio ad accogliere la persona di Cristo che viene a me attraverso quel Vangelo. In che modo? Non lo so. Innanzitutto, una cosa da curare è che il libro su cui io prego, la Bibbia, che sia bella, che sia qualcosa... Spendici anche un po' di soldi, spendici. I poveri li avrete sempre con me, ha detto Gesù. Spendi un po' di soldi per avere una bella Bibbia, magari rivestita, eccetera. Per onore a lui. Spendiamo tanti soldi per noi, ecco. Facciamo un pochino di colletta, a meno di qualche cosa, e facciamo in modo che la nostra Bibbia sia bella, sia ricca per quanto è possibile nella nostra... sia come manca la parola, che dia un senso di sacralità. Ecco, quella Bibbia è qualcosa, non è un libro come gli altri, è la Sacra Scrittura. Non solo è la Sacra Scrittura, ma è la mia, cioè è quella che io uso per pregare. Allora deve avere anche una certa presenza che mi aiuti a pregare. E poi, ecco, posso baciarla, posso accendere una candela, posso mettere un fiore, posso inginocchiarmi. Cioè questo non si vede, ma fare in modo che non, la preghiera non sia, ecco, adesso prego, leggo, no, mi sto incontrando con lui. E allora creare un'atmosfera di sacralità, con semplicità, senza fare cose artificiali, no, con semplicità. Ed è bello se noi se abbiamo la possibilità nella nostra stanza, se abbiamo la possibilità di fare anche un angoletto e tenere la Sacra Scrittura lì, in trono, tronizzata, e quello è cosa bella. E poi, ecco, evitare di andare alla preghiera mossi da altre motivazioni che non siano quelle di stare con lui. E è certo che stando con lui e leggendo la Bibbia io conoscerò di più la parola. È certo che stando con lui e leggendo la Sacra Scrittura, meditando, io capirò meglio cosa devo fare. Ma non devono essere queste le motivazioni. La motivazione fondamentale deve essere quella di stare con lui in un rapporto d'amore. Voglio stare con lui perché ti amo. Ed è in questo rapporto d'amore che lui mi illuminerà, si manifesterà, mi farà conoscere quello che mi dovrà, quello che io devo fare. Me lo farà conoscere in un rapporto d'amore. Per farvi capire questo, io vi dico che quando c'è il mese ignaziano, alcuni lo fanno proprio per determinare, per capire se devono farsi prete, se devono... Allora vengono al mese ignaziano motivati da questa motivazione, che è bella, è alta, no? Allora bisogna stare attenti, il direttore, se non è furbo, se non è saggio, deve stare attento, perché la prima cosa che deve fare quando arrivano è smontare questo desiderio. In che senso? Lo metti da parte perché adesso tu sei qui non per cercare la tua vocazione, non per altro, la motivazione per andare è stare con Gesù. E per favore non incominciare a fare discernimento. Il discernimento negli esercizi, sapete quando si fa? Dopo 12-13 giorni di stare con lui. Ma per 12 giorni non deve cercare di semplicemente di stare con lui. Dopo 12 giorni, di 5 ore di preghiera al giorno, 4 ore, 3 per chi non può, allora si entra nel discernimento. No? Ma prima no. Prima no. Perché sarebbe una distrazione. Sarebbe una motivazione personale che non è quella più alta. E la più alta qual è? Stare con lui. Sono qui per stare con te, Signore. E in questo rapporto di amore io voglio crescere, voglio maturare e voglio sentire. Poi tu mi farai capire. Allora, questo per capire che dobbiamo pregare perché innamorati di Cristo. Due fidanzati si vedono e hanno piacere di vedersi semplicemente perché stanno insieme. E l'amore che dobbiamo nutrire per il Signore, che il Signore anche nutre per noi, ha questa portata. Quindi dobbiamo dare il primato all'amore. Il primato all'amore. Voglio stare con te. Ed è in questa relazione d'amore che lui mi chiarirà tanti concetti, in questa relazione d'amore che si manifesterà da me, perché lui l'ha detto, da chi mi ama mi manifesterò a lui. Allora questi sono presupposti per entrare in un rapporto amoroso con lui attraverso la meditazione. O chiamiamola lezione divina, o scrutatio, o riflessione sulla parola, o contemplazione. Queste sono premesse. E poi ci sono consigli. Consigli. E c'è un consiglio fondamentale che io vi do e che per molti costa molto. Ma io vi chiedo di fare l'esperienza. Non scrivete durante la preghiera. Non scrivete. Perché se io scrivo durante la preghiera, che succede? Entro in un meccanismo razionale di coinvolgimento e poi di attenzione a quello che dico e perdo il volto di Cristo, perdo la presenza e faccio dei bei temi, dei bei pensieri, ma in realtà sono fuggito dall'incontro. Allora l'incontro è prezioso, stare con lui è prezioso. Sono preziose anche le aridità e anche il combattere contro le distrazioni. Perché qualcuno dice, io per combattere le distrazioni mi metto a scrivere. No, devi stare lì, combattere contro le distrazioni. E questo è il consiglio. Consiglio vuol dire che per 90 persone può andare bene, per uno no. Ma è un consiglio da tenere presente. E un altro consiglio da tenere presente, studiate la parola, ma studiatela fuori dalla preghiera. Non cambiate il tempo della preghiera in studio. andare lì nelle note, a vedere questo significa questo, quest'altro significa l'altro, quello di là. Stai studiando la parola, che cosa bellissima, ma non stai pregando. Non stai pregando. Allora imparate a farvi fare i passi paralleli dallo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che deve suscitare in voi, da quella parola, passare a quell'altra, e non tanto uno sforzo mio di conoscenza e di approfondimento intellettuale del Vangelo. Vedete, molti credono di pregare, ma in realtà non pregano, studiano. E poi vedete che gli esercizi spirituali biblici sono sempre pieni, soprattutto se c'è uno molto dotto, sono sempre pieni. Ma quelli non sono esercizi spirituali, sono corsi di aggiornamento. Ma fateli, ma come corsi di aggiornamento. Ma se volete fare esercizi spirituali, dovete stare con Gesù e lasciare penna e matita. Invece dovete imparare a scrivere qualcosa nella verifica della preghiera. Lì, quello è il momento di scrivere e di sviluppare. Quello sì. E poi, l'altro consiglio, state attenti alle dolcezze, perché nella preghiera si gustano delle dolcezze. Queste dolcezze però possono farci autocompiacere delle dolcezze stesse, al punto che alla fine la persona è talmente concentrata in quello che sente che non ha più davanti a sé il volto di Cristo, ma il suo sentimento, cioè è un io accortocciato sul suo ombelico. Allora bisogna stare attenti che le dolcezze non ci deviano dalla presenza di Cristo. E alla fine ho fatto semplicemente, ho gustato me stesso, il mio sentimento di Lui, ma Lui l'ho perso di vista. Ora, attenti, state bene attenti. Questi due elementi, quello intellettuale, di lasciarmi prendere dalla preghiera come studio, e quello affettivo, di lasciarmi perdere dai miei affetti, sono cose comunissime per tutti. Tutti ci dobbiamo combattere. Tutti siamo tentati di studiare la parola e siamo tentati di accortocciarci sul nostro ombelico. Tutti. Allora dobbiamo sapere queste cose in modo che nel combattimento spirituale, perché la preghiera è un combattimento spirituale, ne teniamo conto, e quando mi accorgo che sto studiando, che faccio? Mi chiamo arrabbio. Dico, Signore Gesù, abbi pietà. E lo riguardo. E gli dico, Signore, faccio un po' di silenzio, mi metto davanti a te e rientro in collegamento con Lui. E quando mi sono accortocciato sui miei sentimenti, mi sveglio e dico, Signore, abbi pietà di me, perché ho cercato le tue consolazioni e non ho cercato te, come dirà Santa Teresa. E quindi stare attenti a questi due elementi che ti deviano da quello stare con Lui. E ripeto quello che diceva Santa Teresa d'Avila, è tanto grande l'onore che ti fa Dio di stare con Lui che non devi avere paura né di aridità né di noia che ti può venire, perché stai vivendo qualcosa di eccelso, di importantissimo, perché sei con il Signore e questo vale di più di tutto. Queste sono, come dire, consigli, no? Premesse. Ma vediamo adesso come meditare il testo, come riflettere il testo. Innanzitutto, è cosa buona che stasera voi ve lo leggiate, così domani siete più preparati. Domani dovete meditare Luca, 1:10, che è Zaccheo, quindi stasera ve lo preparate. Così domani, quando siete già più pronti, fate il solito raccoglimento. Quando sentite che il cuore è pronto, accogliete Gesù che viene a voi con quella parola. E viene a voi con quella parola e vi sfida anche a una risposta, perché la sua parola è amore e amore chiama amore, e allora lui vi sfiderà a una risposta d'amore attraverso quella parola. E allora mettiamo una preghiera meditata, cioè chi magari non ha mai pregato, non ha mai applicato la mente al Vangelo, ecco, o è all'inizio, si inizia con la meditazione, che è una cosa molto semplice, o applicazione delle tre potenze, come dice Ignazio. La memoria ricorda, l'intelletto investiga e la volontà trae affetti, amore e proponimenti. Questa è, diciamo, la meditazione ignaziana, che riprende le nostre facoltà. In un modo semplice ti dice: leggi il Vangelo, cioè ricorda, leggi il Vangelo. Quando hai finito di leggerlo, con l'intelletto cerchi di capirlo. Cerchi di capirlo. E in quello che capisci cerca di animare la tua volontà a sentimenti, propositi d'amore. Questa è in sintesi la meditazione di Ignazio. Vi faccio una semplificazione ulteriore. Quando ho letto il brano evangelico, mi faccio una domanda. Che cosa ho letto? Cioè cerco di capire il testo. Però attenzione, quando io dico cerco di capire il testo, cerco di capirlo aiutato dallo Spirito Santo, sempre, mai da solo, mai che cos'è questo, ma Signore illuminami, fammi capire, sempre questo dialogo interiore con Lui, no? Questo volto, devo avere presente il volto di Cristo. E allora sì che è orazione, è preghiera. Se no è più che altro un esame di coscienza introspettivo sulla parola, ma non deve essere questo. Allora, mi chiedo, nello spirito, cosa vuol dire il testo in sé? Che cosa ho letto? Cosa ha detto Gesù? Che cosa è successo? E poi mi faccio la seconda domanda, nel silenzio, sempre davanti al Signore. Ma questo cosa vuol dire nella mia vita? Faccio silenzio, lo faccio rimbalzare nella mia vita. Lo faccio rimbalzare nella mia vita. La prima parte, quindi, il mio intelletto cerca di capire. Nella seconda, i miei affetti percepiscono qualcosa di sì che è successo nella mia vita o che parla la mia vita e mi spinge ad amarlo. Mi spinge a un qualche proposito, mi dà qualche illuminazione e mi fa camminare nell'amore. Questo, in parole povere, è l'applicazione delle tre potenze. Cosa dice il fatto? Cosa dice nella mia vita? E che susciti delle reazioni d'amore. E poi ci sono quei vari accorgimenti che in tanti libri di preghiera, e voi magari già lo fate, fermarvi su quella parola che vi colpisce, ripetervi quella frase, lì dove senti sentimento e gusto rimani. Questo fa parte, diciamo, poi del vostro modo di pregare, no? Ma quello che è, diciamo, la meditazione è investigare, cercare con l'intelletto di capire e farlo rimbalzare nella mia vita. Questo in modo semplice, semplicissimo, semplificatissimo, la meditazione ignaziana. E in questa luce però c'è anche il metodo teresiano di meditare, che è ancora più semplice e che a me piace molto, questo metodo di Teresa, che insegnava alle sue suore. Le diceva: quando tu vuoi meditare il Vangelo, immagina Gesù vicino a te, così come ti viene meglio immaginarlo, il mio Gesù. Così come mi viene meglio immaginarlo. Attenzione, l'immaginazione è un aiuto, perché Gesù è vicino a te, Gesù è in te, ma io ho bisogno di immaginarlo per renderlo più presente. Non è che creo la presenza con l'immaginazione. Attenzione, la fede mi dice che lui è presente. E dico al Signore, quella sedia vuota mi piace tanto, con il Vangelo vicino: Signore, mi aiuti a capirlo. E in un continuo dialogo con Lui lo leggo e spesso gli dico: Signore, dammi luce. Cioè, in un dialogo con Lui La stessa cosa di Sant'Ignazio, però c'è più dialogo con Gesù perché io lo capisca e perché io lo viva, e perché io lo viva nella mia vita. E poi è importantissimo, nell'ambito della preghiera, è importante il silenzio. E molte persone non sanno fare silenzio nella preghiera, non danno spazio al silenzio. Perché è importante? Perché la preghiera deve concludersi, cioè è bello che si concluda con un dialogo con il Signore, con un colloquio con il Signore. Ora, perché nasca questo colloquio con il Signore? Occorre che il cuore sia ferito, che il cuore sia stato colpito, che il cuore abbia percepito qualcosa. Perché se non ha percepito niente, non gli va di dire niente. Ma perché il cuore percepisca, perché passi dalla testa al cuore, occorre uno spazio di tempo. Per questo è importante nella preghiera dare spazio al silenzio. Perché nel silenzio che il cuore percepisce la ferita e risponde. E come risponde? Risponde con le lacrime, risponde con la gioia, risponde con il ringraziamento, risponde con la vergogna, vergogna di non amarlo abbastanza, e così via. Però devi dare spazio al silenzio. Per cui, riepilogando il metodo che vi ho insegnato, prima il raccoglimento, accolgo me stesso e non mi sto a ripetere quello. Poi quando sento che il cuore è pronto, accolgo il Signore. Insieme con Lui leggo, tenendo sempre presente la sua presenza. Cioè, la cosa più importante è tenere presente Lui, che mi guarda e mi ama. E cerco di capire il testo, cerco di capire cosa vuol dire nella mia vita e poi faccio silenzio. Se c'è qualche parola che la gusto, che me la ripeto, me la rumino, e poi faccio silenzio. E aspetto, è un silenzio di attesa, di un colloquio spontaneo con il Signore, che concluderà l'orazione. E dirà Sant'Ignazio, alla conclusione dell'orazione devi dire un Padre nostro. E sapete probabilmente perché Ignazio vuole questo? Perché dato che fa fare tempi di un'ora, allora io dico, forse la persona ha perso tempo un'ora, almeno dice un Padre nostro e recupera tutto. Non so se mi spiego. Allora, questa con semplicità la meditazione. No? La meditazione che vi chiedo di fare su Zaccheo. Però, se voi avete già una vita di preghiera, è inutile che io vi dico di meditare, perché voi avete già il vostro modo di pregare. Usate quello. Io questi miei consigli sono per quelli che non hanno una metodologia di preghiera. Ma se tu prendi il Vangelo e già contempli, cioè lo guardi con il cuore, lo gusti, ma fai questo. Non è che devi fare quello che ti ho detto io. Quindi i miei consigli della meditazione, applicare le tre potenze, sono per quelli che non hanno mai pregato, non hanno un metodo di preghiera. Per gli altri sentite quello che vi può aiutare, ma non voglio cambiare il vostro modo di pregare. Sono stato chiaro, spero di sì. E questo penso che possa bastare per oggi. Se qualche domanda.
Eccomi alla carica. Allora, una cosa che mi ero persa già dall'inizio, quando faccio il raccoglimento nella fede, che quindi credo nel suo amore, nella speranza, che quindi è questa gioia, no? Dopo che ho creduto a questo amore, e nella carità, che sarebbe, cioè lo so che è la carità, ma in questo contesto che vuol dire? Poi ce ne sono altre domande.
Sì.
Mi vuoi rispondere intanto a questo?
Sì. La fede è credere all'amore, la speranza è affidarsi all'amore, la speranza chiama di più la serenità, la pace, la fiducia, e la carità invece è Vedete, noi siamo stati abituati, ed è giusto, non è che è stato uno sbaglio, però un'impostazione che andrebbe un po' corretta. Che cos'è la carità? La carità è amare Dio e amare gli altri. Normalmente questo noi diciamo, giusto, no? Amare Dio e amare gli altri. Un'impostazione incompleta. La carità è innanzitutto ricevere l'amore di Dio. Perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, dice. Quindi noi abbiamo la carità perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Quindi il primo atto della carità qual è? È il ringraziamento dell'amore ricevuto, è l'accoglienza dell'amore ricevuto. Il secondo atto sarà quello di amare, ma noi amiamo con l'amore ricevuto, non amiamo di amore nostro, amiamo di amore suo. Allora, nell'ambito del mio raccoglimento, un atto di fede è credere all'amore, un atto di speranza è ho fiducia in questo amore. Faccio un esempio. Sono malato di cancro, sto vivendo questa situazione a pochi giorni dalla morte. Avere speranza che cos'è? Pensare che Dio mi guarisca? No, quella è speranza umana, non è speranza divina. Speranza, vedete, spesso si confonde la speranza umana con la speranza divina. La speranza divina è l'avere la fiducia che in qualunque situazione la mano del Signore mi condurrà e mi farà attraversare la morte. Quindi la speranza cristiana non ha per oggetto la guarigione, ma che quella mano del Signore sarà sempre con me. Non ha per oggetto che il mio negozio non fallirà, ma che il Signore mi prenderà per mano anche attraverso il fallimento. Questa è la speranza cristiana. Quell'altra speranza che molti pensano che hanno speranza cristiana, non è speranza cristiana. È tornata una signora che diceva io ho speranza, credo, quindi questo affare andrà certamente bene, perché io credo. Dico, no, non è così. La speranza cristiana è che io so fiducia che qualunque cosa succede, tutto concorre al mio bene. E l'amore che cos'è, allora? Quando tu sei nella preghiera, l'amore che cos'è? È innanzitutto esternare la mia gratitudine al Signore per questo amore ricevuto. Perché l'amore agli altri lo potrei fare fuori dalla preghiera. La carità agli altri lo puoi fare fuori, ma lì, nella preghiera, l'unica cosa che tu puoi fare è ringraziare dell'amore ricevuto. Mi sono spiegato?
Sì, sì. Sì, poi vabbè, queste domande molto semplici. Tu hai detto stasera di leggere il testo, no, per prepararci per domani, ma lo leggo solo, non comincio a fare raccoglimento,
no,
e tutto,
no,
quanto.
No, solo leggerlo, solo leggerlo.
Cioè, ecco. E poi invece un'altra cosa per la preghiera. Allora, capisco il testo, vedo quello che c'è nella mia vita sempre chiedendo a Gesù senza fare da sola. Poi faccio, quindi se c'è qualcosa che mi è piaciuto, che ne so, me lo rileggo, perché tu hai detto lo rumino, però dopo come faccio? Cioè,
ognuno
lo rumino...
Ognuno lo fa a modo suo.
No, nel senso che magari se lo rumino comincio a esserci io invece di Gesù, capito? Comincia a esserci il cervellone di Danila che...
No, ma ognuno deve trovare il suo modo.
Ok, e poi questo silenzio, no? Quindi dove io appunto accolgo Gesù, cerco di allontanare il mio intelletto che vuole sempre essere presente, quindi e accogliere questi sentimenti, queste cose che mi possono venire, no?
Sì.
E poi però, cioè, quando è che mi accorgo che questo silenzio deve finire, faccio il Padre Nostro, che gli faccio?
È il cuore.
Eh?
È il cuore che te lo dice.
Ok.
Come io vi ho detto... Quando capite che siete pronti, passate ad accogliere Gesù, la stessa cosa adesso. È il cuore che desidera parlare, desidera la mozione dello Spirito che lo scuote. Però questo non è matematica. Ci può essere una volta che tu non hai nessuna risposta. Va bene, non ti preoccupare. Magari camminando... te ne uscirai con un canto di ringraziamento per la mozione dello Spirito. Però è importante che gli dai uno spazio di tempo di silenzio. Altri? Dio gracias, ci andiamo a dormire. Padre Jim, vuoi darci una pillola, con una ciliegia conclusiva?
Quello che avevo in mente era questa cosa del Padre Nostro finale. E come ho imparato che la preghiera orazio o la preghiera affettiva è come il ponte tra meditazione e contemplazione. Cioè se sto meditando e poi con la mente, con la riflessione e meditazione, poi sono mosso affettivamente a pregare, orazio, la preghiera affettiva, e questa preghiera affettiva mi porta al silenzio. Cioè io sto guardando a colui che mi guarda, sto alla presenza di colui che è presente a me. Ma questa preghiera affettiva perciò serve come ponte. E io devo entrare nella contemplazione attraverso questo ponte e devo anche uscire dalla contemplazione usando questo ponte. Ecco, ho capito perché Ignazio ci chiede di concludere con un Padre Nostro. Non dobbiamo abbandonare la contemplazione di brutto, ma uscire su questo ponte della preghiera affettiva e uscire dalla contemplazione con il Padre Nostro.
Grazie. Grazie della ciliegia. Allora concludiamo qua il piano di lavoro. L'avete, adesso vi metto il piano in file e quindi buon lavoro. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di quello che tu ci hai donato e ci doni per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E buonanotte. Buonanotte.
Buonanotte, grazie Padre Armando.
Grazie.
Buonanotte a tutti.